Hey there! Did you know Kroger always gives you savings and rewards on top of our lower-than-low prices? And when you download the Kroger app, you'll enjoy over $500 in savings every week with digital coupons. And don't forget fuel points to help you save up to $1 per gallon at the pump. Want to save even more? With a Boost membership, you'll get double fuel points and free delivery. So shop and save big at Kroger today. Kroger, fresh for everyone. Savings may vary by state. Restrictions apply. See site for details.
Namaste enciclopedini, oggi condividiamo questo messaggio importante perché mi era raccolta la grande famiglia dell'enciclopedia dei videogiochi. È passato ormai qualche anno dalla nascita del progetto e per continuare a creare contenuto abbiamo tanto bisogno di voi. Il computer con il quale realizziamo tutto il materiale dell'enciclopedia dei videogiochi, dal podcast alle grafiche, ai video, alle dirette, eccetera, dopo 12 anni di onorato e fedele servizio ci sta abbandonando con una rapidità preoccupante che ha reso quasi impossibile continuare a creare contenuti. Quindi, se volete, potete contribuire dandoci una mano andando su enciclopediadeivideogiochi.it e cliccando supporta il progetto. Ogni donazione ci permetterà di sostituire l'attrezzatura fondamentale e necessaria a tenere viva l'enciclopedia. Crediamo che l'unione faccia la forza ed in questo momento ne abbiamo proprio bisogno. Da 5 anni cerchiamo di regalare emozioni, condivisione, informazione su un tema a tutti noi tanto caro, i videogiochi. Grazie a voi potremo continuare a farlo senza il rischio di dover fermare tutto il nostro malgrado. Grazie di cuore a tutti.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinarian developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home.
Go to prettylitter.com and use code SPOTIFY for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
Enciclopedia dei videogiochi presenta gli imperdibili per Sega Master System. Oh, ed eccoci ritornati con questa serie, continua a macinare episodi gli imperdibili, una delle serie che vedete di più, quindi mi fa piacere tantissimo che la seguiate, che ci consigliate anche console nuove da trattare. Questi sono gli imperdibili, quindi non si tratta dei giochi più famosi, ma specie cose più di nicchia che però mettono in mostra quello che la console può fare, specie se magari sono anche dei giochi più di nicchia, delle esclusive magari, qualcosa del genere che ci sta. Oggi vi parliamo di 6 giochi tra me e Yuga. Ascoltate bene. Il primo gioco di cui vi voglio parlare si chiama Aztec Adventure, o meglio, in giapponese il titolo originale è Nazca 88 The Golden Road to Paradise, è la traduzione appunto, la strada dorata verso il paradiso. E qua c'è già una prima cosa interessante, perché il gioco è del 1997, il gioco è stato tradotto come Aztec Adventure, quindi sembra che parli di aztechi, ma in realtà parla della civiltà Nazca, che è quella che sta più verso il Perù. Infatti noi siamo il protagonista, che si chiama Nino, è vestito proprio come i vestiti tradizionali del Perù e in sostanza uno potrebbe associarlo ad un Zelda, uno Zelda top down in cui ci muoviamo per la mappa. Abbiamo parlato anche di Golvelius in una puntata dell'enciclopedia e effettivamente ci assomiglia. Si tratta di un gioco in cui andiamo in giro per la mappa, sconfiggiamo nemici in una maniera molto molto semplice, molto labirintico, con schermate base. Però la cosa che mi ha stupito molto è il fatto che possiamo assoldare dei personaggi che sono antropomorfi, sono degli animali antropomorfizzati, papi, pupe, po si chiamano questi aiutanti, li possiamo pagare, ci possono dare una mano per affrontare i vari livelli. Ogni livello ha anche un pick up speciale, ad esempio nel primissimo schema possiamo recuperare delle palle di fuoco che ci servono per bruciare cespuglie e andare in nuove zone. Diciamo che è molto action, molto arcade da quel punto di vista, ci sono degli elementi puzzle molto molto leggeri, però è molto molto carino effettivamente per essere un gioco dell'87 con una grafica un po' meglio diciamo del solito. C'è una cura abbastanza nel dettaglio dei vari sprite e anche un po' di inventiva a crearli questi sprite, anche se alcuni sono veramente strani, tipo c'è un orso che è disegnato malissimo ma fa ridere proprio perché è disegnato malissimo, fino ad arrivare a quello che è il paradiso, perché questa strada che il nostro protagonista compie per andare alla ricerca del paradiso lo porterà a trovare la soluzione, quasi come un Buddha che fa la sua strada di illuminazione. Qua lo fa anche lui, e alla fine c'è un finale che rispetto a tanti giochi dell'epoca, soprattutto quelli arcade, dove il finale è un po' lasciato là, buttato lì verso i titoli di coda, qui c'è un discorso abbastanza carino, con anche un insegnamento, una morale alla fine della storia che non stona mai. Ecco, sono quegli elementi piccolini che fanno veramente piacere.
Il primo gioco di cui voglio parlare per questa lista di imperdibili per Master System è Masters of Combat, un picchiaduro di incontri del 1993, ovviamente pubblicato da Sega. E già la prima cosa interessante è che è effettivamente l'unico titolo picchiaduro ad incontri nativo per questo sistema, che infatti non è un porting di altri picchiaduro dell'epoca, che è stato appunto rimasterizzato per questa console. È un picchiaduro che devo dire è strano, perché è uscito nel 93, dove il Sega Master System stava già venendo messo in disparte dal resto del mercato, e questo Masters of Combat fa vedere un po' più le capacità tirate al massimo, tirate al limite del Master System, perché devo dire che per essere un picchiaduro ad incontri la grafica e le animazioni sono molto ben colorate, molto fluide. Il sistema di mosse speciali, anche se sempre un po' macchinoso, devo dire che in alcuni frangenti è davvero fluido e si riesce a giocare con molta facilità, nonostante appunto i due tasti del Master System. Il titolo, la storia è abbastanza banale, il classico torneo organizzato dal sindaco, in questo caso, di Megalo City, e quindi noi possiamo scegliere tra quattro personaggi, ognuno lievemente diverso, molto stereotipati. Anche in questo caso c'è il ninja, quello high tech, il nerburuto a petto nudo e il mezzo robot, il mezzo mecha. Nonostante siano solo quattro personaggi, vedo che sono ben caratterizzati, appunto come dicevo, stereotipati, ma che le loro movenze, le loro mosse sono molto a tema e quindi sono molto riconoscibili. Ci sono alcuni giochi che sono tanti personaggi sono i cloni di altri personaggi all'interno dello stesso gioco. In questo caso, essendo pochi personaggi, hanno avuto più possibilità per personalizzarli, e qua si vede molto appunto la differenza di ognuno di loro. Ovviamente prende a piene mani dal genere di picchiaduro ad incontri, perché abbiamo anche dei bonus stage. La cosa che fa un po' sorridere appunto nei bonus stage, che ad esempio in Street Fighter è la macchina da rompere, qui è un muletto un muletto, un carro elevatore da magazzino che dobbiamo sfasciare e distruggere. Twist particolare, che anche se abbastanza cliché l'ho trovato comunque divertente, che alla fine il gran capo, il grande sindaco che ha indetto il torneo per vedere chi sarà il più forte del mondo, e si presentano in quattro tra l'altro giustamente, non è altro che un alieno che si è impossessato del corpo del sindaco per diventare il parassita dell'uomo più forte del mondo. Quindi quello è la sua ragione di vita, anche se la traduzione appunto viene spiegata un po' male, è abbastanza in broken English. Però è molto divertente, molto corto ovviamente come gioco, però a suo modo per questo sistema devo dire che è un gioco che ne rispecchia molto le capacità, soprattutto a fine vita. Quindi direi anche di andarvelo a recuperare proprio per completezza anche del genere di picchiaduro.
Oggi ho notato che ho scelto tre titoli che ricordano molto giochi molto più famosi. In questo caso abbiamo Master of Darkness, che è un gioco tipo Castlevania, uscito nel 92, quindi se lo paragoniamo appunto all'uscita di Castlevania, stiamo parlando dopo la trilogia originale per NES e anche pochissimo dopo l'uscita di Super Castlevania 4. Qua però è un coevo, diciamo che escono a mesi di distanza, quindi non c'è stato modo di copiare, se vogliamo usare questo termine, però Master of Darkness è la risposta su Sega Master System a quello che è Castlevania, soprattutto il 3. È un titolo fatto da Sims, che viene ingaggiata da Sega per poter costruire questo titolo, e le similitudini sono veramente tante, già solo l'interfaccia grafica, la grafica, lo zoom, Il fatto che puoi trovare i potenziamenti all'interno dei muri spaccandoli e puoi recuperare energia, diciamo che nel complesso è un gioco molto simile, molto più facile anche, che è una cosa che ho apprezzato perché i Castlevania sono notoriamente molto molto difficili, invece questo si fa giocare, ecco, per un pubblico molto più ampio rispetto a prima. La cosa che caratterizza e differenzia molto questo gioco da il resto è l'ambientazione, la storia, perché stiamo parlando di una storia ambientata a Londra, nel Regno Unito, e unisce due miti. Unisce il mito di Dracula, che effettivamente è presente qui, con quello di Jack lo Squartatore, che diventa un lacchè al servizio di Dracula, perché effettivamente i suoi omicidi nella Londra, che affronteremo in 5 stage, siamo al Tamigi, sulle rive del Tamigi, al Museo delle Cere, uno schema molto molto bello, per poi via via andare verso quello che è il castello del Conte Massen, che sta a Londra, dove lo stesso Jack lo Squartatore, che è uno dei boss, fornisce cadaveri al caro Conte, perché sta usando il sangue per poter resuscitare Dracula. Quindi diciamo che è un mashup di due leggende messe insieme in una maniera molto molto interessante. Questi 5 stage sono divisi ciascuno in 3 sezioni molto lunghe. C'è parecchio platform da questo punto di vista, parecchi nemici anche a schermo, che tra l'altro non rallentano per niente la macchina, e questo è un plauso da fare. Ovviamente i nemici però sono sempre quelli, quindi pipistrelli, zombie, lupi, mannari e questo e quell'altro, sono abbastanza standard. La cosa non standard sono le armi invece, perché noi siamo uno psicologo, tale dottor Social, armati di due armi intanto, che possiamo switchare, possiamo usare due armi diverse, che vanno da armi corpo a corpo, martelli, spade, asce, coltello, che è abbastanza scarso inizialmente, e armi a distanza, che sono una pistola, il boomerang, la bomba, un coltello da lancio, se non mi ricordo male, c'è anche. Quindi un po' diverso diciamo dal solito, il fatto che hai due armi cambiabili ti dà un po' di modalità di combattimento diversa. C'è anche però quel di contro, sostanzialmente hai in giochi come Ghosts and Goblins, dove se hai l'arma sbagliata al momento sbagliato ti incasini la situazione, quindi un po' difficile da quel punto di vista. Le boss battle che ci sono alla fine di ciascuno di questi stage sono un pelino facilitate, ma sono ben giustificate dal punto di vista della storia. Leggere il manuale di questo gioco è un toccasana, perché ti dà veramente un'ambientazione bella solida, e quindi questo è un titolo sicuramente che entra negli imperdibili. Eccoci qui con l'elenco aggiornato, visto che è inizio aprile. Un grazie al nostro Hard Mode Cry King e ai Normal Mode Rick Hunter, Growl, Don Kazim, Lobby Frontali, D-Chan, Blackworm, Stormbringer, Baby Beats, Belzebrew, Pago, Strangian, Hammersot, Ink Bastard, Rix95, Noobswick, Dan Hellstorm, Vito M85, Eppers, Wonderboy Forever, Robixtech, Nonno Nafta, Capitan dell'Aria, Silver Fox 88 VR, The Pixel Chips e Vana Xabadium. Se vuoi entrare anche tu nel gruppo dei mecenate, vai su enciclopediadividogiochi.it, clicca supporta il progetto e tramite la piattaforma Ko-fi potrai avere accesso ai nostri video backstage, allo store e anche al feed podcast senza pubblicità.
If you're an athlete, you know the greatest motivator of all is the fear of letting your teammates down. After all, a team is only as good as its weakest link. So you owe it to those wearing the same jersey as you to be your best every time you step on the field. That's why there's no vape in team. When you vape, you can expose your lungs to toxic chemicals that can damage your lungs. If you're a step behind, the team's a step behind. Brought to you by The Real Cost and the FDA.
Ci stai seguendo da Apple Podcast? Ricordati di lasciarci una recensione e farci sapere che cosa ne pensi del nostro podcast.
Il secondo gioco del quale voglio parlare è Spellcaster, un gioco del 1989, ovviamente sempre sviluppato e pubblicato da Sega, ed è un titolo molto particolare perché è un, secondo me l'ho visto come un tentativo di imitare The Legend of Zelda 2 Adventures of Link. È un gioco che si divide in due fasi di gioco, quella avventura dove in un ambiente platform 2D dobbiamo andare da un punto all'altro della storia, della mappa del Giappone, e invece la parte esplorativa che, a differenza di Link's Adventure dove noi ci spostiamo all'interno della città, qua è fatto più a gioco di ruolo in prima persona, quindi avremo la schermata e quello che possiamo fare, le varie azioni, esplorare, parlare ed interagire con i vari oggetti che ci saranno all'interno della schermata. L'ho trovato un po', ecco, più un mezzo tra un platform e un punto e clic. È una cosa molto particolare e strana per quegli anni, anche se ovviamente le limitate capacità di questo tipo di console di quell'epoca non permetteva un grosso sforzo, anche perché rispetto magari ai titoli della Nintendo, qui c'è un po' più di colore, c'è sempre un po' di dove investi di più ovviamente non puoi sfruttare al massimo dall'altra parte, però ho trovato questo escamotage molto interessante, anche se appunto molto basico. I dialoghi sono anche forse la parte più divertente, perché puoi esaminare ad esempio il santone, quello, il sacerdote che ti evoca, e se tu interagisci con lui, una volta che lui ti ha spiegato il plot del gioco, poi ti dice: cosa fai ancora qua, vattene, proprio in malo modo, io il mio l'ho fatto, adesso vai pure nel mondo. La caratteristica di Spellcaster, appunto come dal nome anche al titolo, è il fatto che noi siamo dei guerrieri ma usiamo anche la magia, e quindi non siamo il classico mago alla Gandalf con la palandrana, il cappellone e la barba lunga, siamo un giovane guerriero asiatico, e di base noi abbiamo il ki, quindi sono questi piccoli, queste piccole sfere di energia che di base possiamo lanciare, ma abbiamo un set di 9 incantesimi selezionabili tramite il menu che possiamo usare all'interno della fase di spostamento, la parte avventura, e una volta selezionate ci possono permettere di fare determinate cose: attaccare verso l'alto, attaccare a tutto schermo, farci da scudo per alcuni attacchi, farci volare per superare alcuni dislivelli molto impegnativi. Sono delle magie per la maggior parte di attacco e che vanno solo in base alla direzione, però l'ho trovato un bel escamotage il fatto che in base a dove ci troviamo e cosa vogliamo, come ci va meglio, insomma, quella della situazione si presenta, possiamo usare la magia quella più adatta. Ovviamente sono delle magie che consumano energia, un po' come il mana dei giochi moderni, quindi non potremmo usarle di continuo, e quindi anche un po' una gestione delle nostre risorse che poi verranno poi ricaricate nei vari luoghi che visiteremo interagendo con i vari negozi. Ultima chicca molto particolare è che tra questi incantesimi c'è l'incantesimo password, ci sono tutti nomi molto giapponesi, molto orientali, tranne che per appunto la magia password, dove è l'unica magia che può essere utilizzata solamente nelle parti esplorative, quelle in prima persona, per appunto inserire la password di gioco e andare dal punto dove saremmo arrivati ogni volta che avremo superato un boss o una battaglia. È un gioco anche abbastanza lungo, perché solitamente sono abbastanza corti i giochi per questi sistemi, però questo devo dire che ci tiene impegnati per diverse ore, perché comunque non è facilissimo il navigare, ci prenderà anche parecchio tempo il fatto di comunque dover esplorare con questo punto e clic, con questo mouse per andare a cliccare le cose che potremo usare, ha un minimo di storia, ma è curioso proprio questa dicotomia, questo uso degli incantesimi e dell'esplorazione in prima persona. Ve lo consiglio davvero, e anche il manuale che si trova online spiega anche in modo simpatico, sempre nella sua traduzione in inglese un po' particolare, i vari incantesimi e le varie modalità di gioco.
Terzo e ultimo titolo di cui vi parlo è il caro Ken Seiden, che abbiamo già affrontato in un rapid fire. Il nostro Rick, esperto di Sega Master System, ce l'ha consigliato, abbiamo avuto tempo di giocarlo e quindi qua c'è una recensione un pochino più lunga di questo titolo. È un titolo sicuramente che vi consiglio, perché il plot, la storia è molto simile a quella di Ninja Gaiden, se vogliamo fare un paragone con un gioco più famoso, ambientata nell'antico Giappone. Siamo tale Hayato, un samurai che se ne va in giro in 16 schemi che sono le province del Giappone, e devo dire che mi ha stupito molto sotto tantissimi aspetti. È un gioco che inizia molto molto difficile, quindi abbiate pazienza, anche all'inizio sarete delle pippe incredibili, con attacchi molto molto lenti, e sostanzialmente il gioco ha quella sensazione di essere vissuto solo nel terzo centrale dello schermo. tipo giochi come Lord of the Sword o Spellcaster ad esempio, che sono più o meno coevi. È un gioco che esce abbastanza tardi nella vita del Sega Master System, però merita tantissimo per diverse cose. Il fatto che hai delle zone d'addestramento che sono super difficili, quindi testano subito le vostre skill, ma che se vinciamo senza perdere nessun colpo, perché appena veniamo toccati se no la perdiamo, queste aree ci permettono degli upgrade alla salute. Ci sono delle zone in cui aumentiamo la potenza, ci sono delle pergamene che fanno parte appunto della storia che recuperiamo alla fine di sconfiggere i boss e che ci danno delle mosse nuove. E quindi pian pianino il nostro personaggio Hayato cresce, impara tecniche nuove che sono tecniche proprio samurai del kendo, della katana. È molto molto interessante. Come scelta degli schemi ricorda un po' Mega Man, perché sono 16 province del Giappone e tra l'altro c'è una versione coreana in cui è stata cambiata la mappa in modo che sia inerente alla Corea, però non sono lineari, possiamo scegliere dove andare nelle zone limitrofe a quella provincia che abbiamo affrontato all'inizio, quindi c'è un po' di rigiocabilità da quel punto di vista, perché riesci a trovare la strada giusta per avere le tecniche corrette da usare contro il boss successivo, quindi per quello vi dicevo una meccanica più simile a quello che è Mega Man. Un gioco che veramente inizia con una curva di apprendimento molto alta, ma che via via vi farà sentire potenti alla fine del gioco, con Hayato che veramente muove la katana in giro per lo schermo distruggendo tutto quello che gli si para davanti. Un gioco che ha un finale anche abbastanza carino, con una boss battle difficile, ma allo stesso tempo con le abilità giuste si riesce a risolvere, per un titolo sicuramente che merita.
L'ultimo gioco che porto per questo speciale imperdibili per Sega Master System è Miracle Warriors. È un gioco dell'86, sempre pubblicato da Sega, ed è un RPG molto particolare, molto atipico, perché ha lo schermo diviso in quattro parti. Alcune sono dove vediamo sempre le statistiche di gioco e l'esperienza dei nostri personaggi, ma la cosa particolare è che c'è la mappa, quella dall'alto, quella classica insomma di questi giochi, dove ci fa vedere dove esploriamo, quindi le caselle nel quale ci muoviamo, e nella parte forse più grande invece c'è una specie di visuale dove vediamo i nostri personaggini mezzi stilizzati, con lo scenario che cambia via via che ci spostiamo all'interno della mappa. E questa sensazione di realtà, con molte virgolette, visto la console, comunque gli anni di uscita del gioco rispetto ad adesso, però l'ho trovato un tocco molto interessante dal punto di vista proprio della visuale di gioco. E i combattimenti sono in prima persona, non vediamo mai i nostri personaggi, in questo caso un po' alla Dragon Quest per intenderci, dove vediamo solo il nemico e gli attacchi che gli facciamo, selezionabili sempre dal classico menu che vediamo in una delle quattro parti, però sulla destra, alla Final Fantasy per dire. Però una volta invece nella fase esplorativa è una schermata che serve a poco, perché vediamo più nella mappa a caselle dove ci stiamo effettivamente spostando, l'altro un po' per vedere il panorama. È una cosa molto strana, devo dire, che stacca, spezza un po' dai combattimenti classici. Volevano secondo me esercitare un stupore, insomma, del vedere effettivamente l'orizzonte con i nostri epici guerrieri che vanno verso le sfide finali, le quest che li attendono. In questo caso non è riuscito del tutto, perché è un po' forse tedioso, avrei preferito che fosse la mappa più grande, che era più interessante da vedere dove si poteva andare, però effettivamente dà quel senso un po' come su Spellcaster, un po' anche della prima persona, perché ci saranno comunque delle città e di dungeon che potremo visitare, e ci sarà la parte esplorativa dove andremo per i negozi, parleremo con le varie personalità all'interno di queste città, dove potremo comprare oggetti, curarci, le classiche cose che si fanno nei giochi di ruolo. Molto particolare anche il boss finale, perché la storia è molto semplice. Siamo un guerriero destinato a salvare il mondo con una profezia del nostro predecessore, e dobbiamo rinchiudere il demone che è uscito, la demonessa che è uscita, con un sigillo del Signore Oscuro, che dà anche il sottotitolo a questo gioco. La cosa particolare, che non spoilerò perché dovete andarlo a vedere, è che forse per quegli anni lì è stato anche un po' forte, non so se sia stato censurato in altre versioni, però questa demonessa, per quanto quanto mostruosa sia, lascia vedere un po' troppo, lascia poco spazio all'immaginazione, quindi è un po' una cosa un po' strana, un po' particolare per essere un gioco forse non pensato forse proprio solamente per i bambini. Però vabbè, adesso al di là della battuta, vi consiglio comunque di, se non provarlo perché comunque si vede che è molto datato, almeno per vedere e capire come alcune volte i programmatori cerchino di sfruttare il poco spazio, le poche risorse a loro disposizione per creare un'esperienza innovativa dalla loro parte, per trovare qualcosa di nuovo in un mercato di videogiochi che comunque è sempre stato molto prolifico, in particolar modo nella parte giapponese per quanto riguarda i giochi di ruolo. Quindi è un esperimento riuscito a metà, non molto azzeccato, anche se effettivamente ha preso bei voti, però per completezza vi consiglio comunque di darci un'occhiata. Questi erano 6 imperdibili per Sega Master System. Voi li avete giocati, li avete provati? Avete la cartuccia originale? Magari fatecelo sapere visitando enciclopediadevideogiochi.it, dove potete lasciarci dei commenti, dei vocali, oppure raggiungerci sulle nostre piattaforme social, dove parliamo sempre di videogiochi, anche quello, tutto quello che riguarda il mondo nerd. Noi vi aspettiamo a braccia aperte. E non dimenticate di unirvi al nostro canale Telegram, dove ormai siamo in più di 200 a parlare della nostra passione più grande.